Buon pomeriggio a tutti, ringrazio la professoressa Zignego per questo gradito invito, signor moderatore. Noi dobbiamo insieme rivedere in modo sintetico l'epidemiologia dell'epatocarcinoma correlato all'epatite C, così come è venuta diciamo, alla nostra conoscenza da una serie importante di studi negli ultimi 20 anni. Voi sapete che l'epatocarcinoma è sesto per frequenza nel mondo, ma terzo per mortalità tra i tumori maligni. E non sorprende che questa diapositiva vi confermi la gravità di questa malattia, perché vedete che vi è una coincidenza tra la frequenza di comparsa aggiustata per età rispetto alla mortalità. Questo dipende dal fatto che il tumore viene per lo più riconosciuto in una fase clinica avanzata sulla base dei sintomi, quando quindi la prospettiva di vita non supera un anno. Questa è la coincidenza tra frequenza e mortalità, anche se in paesi sviluppati vi è una tendenza alla diagnosi precoce, ma che non riesce a spostare i trend per questi 600.000 casi che ogni anno vengono attribuiti all'epatocarcinoma. Quindi nelle zone sviluppate, in via di sviluppo, c'è una coincidenza tra mortalità e incidenza a testimoniare della severità della malattia. Il grande numero di tumori primitivi del fegato dipende dalla presenza di fattori ambientali di rischio che sono variamente stratificati nelle aree geografiche. Questo dipende, quindi determina quindi una diversa frequenza di comparsa. Nel loro insieme, però, se voi volete correlare la frequenza con la eziologia, potete mappare la situazione in questo modo. In Europa e negli Stati Uniti predomina il tumore causato, associato all'infezione cronica da virus C. 60 vuol dire che se voi foste capaci di cancellare l'epatite C dal mondo, in Europa e negli Stati Uniti riuscireste ad abolire il 60% di tutti gli epatocarcinomi. E lo stesso è vero in Giappone, dove la bilancia si è spostata verso l'epatite C negli ultimi 30 anni rispetto all'originale importanza dell'epatite B. Mentre è vero l'opposto per l'epatite virale B, che predomina nelle zone in via di sviluppo, in particolare l'Asia, la Cina continentale, l'Africa. Vi sono altri fattori di rischio che indubbiamente determinano tumore: l'abuso cronico di alcol, anche se l'alcol non è di per sé un carcinogeno noto, però determina nella cellula epatica una profonda modificazione, rendendo la cellula epatica un ambiente mitogenico e mutagenico. Stressando il DNA favorisce lo sviluppo di carcinoma, e lo stesso vale per l'effetto che ha producendo epatite cronica. Il tabacco di per sé contiene almeno 100 sostanze capaci di causare un epatocarcinoma, e a seconda della combustione, quindi di come si fuma la sigaretta, si accumulano queste sostanze nel fegato capaci di determinare il tumore. Oggi esistono dei dati epidemiologici che più che altro dimostrano la capacità nei forti fumatori di avere un incremento di sviluppo di cancro, piuttosto che ex novo il tabacco genera epatocarcinoma. L'aflatossina sapete che è un cocarcinogeno, perché è una sostanza elaborata da funghi che contaminano le derrate alimentari mantenute in ambiente umido, quindi è un problema sociale di primaria importanza, anche se molti investimenti sono stati fatti per deidratare e rendere più sicuro lo stoccaggio degli alimenti in tante parti del mondo, ancora in Cina e in Africa, ma anche, guardate, nella sviluppatissima America vi sono livelli di contaminazione di aflatossina con le derrate alimentari. L'aflatossina infligge un danno genetico a livello di un segmento genomico che controlla la sintesi di una proteina P53 che garantisce per l'integrità anatomica del nostro genoma. In pazienti con epatite cronica B, questa sostanza accelera il rischio di epatocarcinoma. E poi ci sono fattori ancora immisurati, ma dei quali ormai si sa alcuni hanno un ruolo epidemiologico importante. Alludo alla sindrome plurimetabolica o alle espressioni fenotipiche della sindrome plurimetabolica più note: il diabete, l'ipertensione arteriosa, il sovrappeso corporeo, la dislipidemia, in pratica tutto quello che correla con la insulinoresistenza. Non vi sfugge il fatto che in molti pazienti più fattori cooperano a determinare epatocarcinoma ed accelerano il rischio della malattia. Noi focalizziamo sull'epatite virale C, perché è negli ultimi anni che ha assunto un'importanza epidemiologica di rilievo, sia perché siamo stati capaci di identificarla con approcci sierologici, ma anche perché c'è stata una larga contaminazione delle popolazioni con sangue infetto e strumenti infetti che hanno determinato un pool esagerato di portatori cronici. E probabilmente l'EPTC conta molto in queste stime che riguardano lo studio della crescita nel tempo dei casi di epatocarcinoma in alcune popolazioni. I registri che prendono nota di tutti i casi denunciati di epatocarcinoma, se vengono consultati periodicamente, posso dare una stima approssimativa ma informativa di quanto cresce il tumore in una determinata area geografica del mondo, e a fronte di alcuni punti geografici in cui sembra che in diminuzione, ne sono altri in cui decisamente è incrementato. Dovete guardarvi anche dalle approssimazioni statistiche, perché talvolta certe crescite sono legate alla modifica della registrazione, cioè i codici di registrazione sono cambiati, al diagnostic drifting, che vuol dire l'incremento di sensibilità nelle tecniche di diagnosi, ma gran parte di questi incrementi sono reali, legati ad epidemie di epatite C occorse nelle popolazioni in questione. Negli Stati Uniti, classici lavori del gruppo di Elseraga hanno dimostrato un incremento assoluto del numero di epatocarcinomi. Stati Uniti sono sempre stati una regione a bassa endemia, intorno ad 1 per 100.000, hanno quasi triplicato negli ultimi 20-30 anni, e studi fatti su larghe coorti di pazienti ricoverati, dei quali si disponeva largamente di statistica credibile, hanno dimostrato che in alcuni decenni il tasso di tumori ascritti ad infezione cronica virale C è quasi raddoppiato, la barra bianca verso la barra gialla, a fronte invece di un certo mantenimento di equilibrio per quanto riguarda le proporzioni dei tumori attribuiti ad alcol o a sindrome metabolica o epatite B, che non è prevalente negli Stati Uniti. Questa epidemia di epatite C negli Stati Uniti, come in molti paesi del mondo, è stata attribuita ad esposizione a rischi parenterali, lì predomina, come vedremo, la tossicodipendenza. In Europa del sud e dell'est predomina l'esposizione ad aghi infetti per uso domestico o a trasfusioni infette, nell'Europa centrale e del nord predominano di nuovo i rischi parenterali come la tossicodipendenza come causa di epatite C, che ha espanso il pool della popolazione a rischio. In questo studio, sempre del gruppo americano di Elseraga, è stato valutato in un largo database del Veteran Administration Hospital, sapete, è una catena di ospedali che negli Stati Uniti si fa carico dei veterani delle guerre, quindi dalla Corea qualcosa è rimasto, Vietnam e tutte le recenti guerre, che accumulano una casistica fatta di pazienti un po' anziani e molto ricchi di comorbidità, in particolare tossicodipendenza passata, alcolismo magari ancora attivo, abuso alcolico attivo e sostanzialmente comorbidità come il diabete. Quindi quando si guarda i database della catena dei veterans, si guarda una popolazione che è molto arricchita di comorbidità, quindi il fattore epatite C ha sostanzialmente avuto un boosting nella sua patogenicità legata a questi cofattori. Loro, nelle decenni qui rappresentati, lavorando sostanzialmente con un approccio retrospettivo su database e su codici di denuncia di malattia del Veteran Administration, ha dimostrato un significativo incremento dei casi di cirrosi e un significativo incremento dei casi di epatocarcinoma nella popolazione degli assistiti al Veterans. Quando hanno però ripulito la casistica, hanno censurato la casistica, correggendo per età, sesso, sono quasi tutti maschi questi in realtà, soprattutto per età e per cofattori di malattia, i più incidenti, alcol e diabete, hanno notato che la curva della cirrosi un pochettino si appiattiva, come a dire che c'è stato sì un certo incremento, ma questo veniva un po' a spegnersi negli anni, mentre apparentemente la curva di crescita nei decenni dell'epatocarcinoma aumentava a dispetto di questa pulizia dei cofattori, e secondo questi autori dimostrerebbe l'intrinseco significato patogenetico che ha il persistere dell'infezione negli anni in un corpo, indipendentemente da tante comorbidità e cofattori, ma anche, se vogliamo, indipendentemente dalla cirrosi. È un dato molto interessante, che però va preso sempre con tutti i caveats, perché è uno studio retrospettivo che ha molti margini di errore dovute a bias di riferimento, ma soprattutto soprattutto a grossi buchi nella casistica, qui in mezzo c'è anche una popolazione di persone morte per decompensazione, ma il messaggio generale che viene è che quindi sì, l'incremento di epatocarcinoma visto nella popolazione americana è verosimilmente un fatto reale, legato al fatto che si sono accumulati molto più pazienti con cirrosi da epatite C e che molti pazienti con infezione cronica da epatite C, in modo irrispettivo rispetto alla cirrosi, sono progrediti all'epatocarcinoma, dove forse un fattore determinante è la durata di infezione. Noi sappiamo dagli scienziati che il virus dell'epatite C possiede delle sequenze geniche che conferiscono al virus proprietà carcinogenetiche dirette. Quindi, insomma, sono dati estremamente convincenti. Tutto questo per dire che alla fine il virus dell'epatite C svolge un ruolo predominante come fattore di tumore epatico attraverso due meccanismi, la persistenza cronica e il danno cronico infiammatorio, la cirrosi. La cirrosi, che abbiamo detto, è caratterizzata da una continua proliferazione degli epatociti. Questa è una diapositiva che ho riadattato dal mio amico Jordi Bruges, dove si riesamina brevemente le ragioni per cui la cirrosi è il fattore dominante di epatocarcinoma, sia che voi la guardate come incidenza di epatocarcinoma nel quinquennio prendendo un gruppo di cirrotici compensati seguiti nel tempo, sia che voi stratificate i pazienti per severità clinica di malattia con i famosi parametri che determinano la severità del danno epatico, vedete che aumenta la chance di fare tumore, ma quello che è più fascinoso è che se voi restate congelati sulla cirrosi ben compensata, che è una categoria clinica peraltro non omogenea, pensate all'ipertensione portale che varia nella cirrosi c'è il più GA, però è estremamente eterogenea in senso biologico, perché vi sono alcune caratteristiche, diciamo, demografiche o proprie della malattia, ma ancor di più proprie della architettura della malattia, quindi la tendenza a proliferare, che può essere misurata con tecniche istochimiche molto molto semplici, o più recentemente il fenotipo delle cellule implicate nella proliferazione cellulare, questi famosi epatociti che hanno un fenotipo intermedio tra lo stipite biliare e lo stipite epatocellulare, che in un recente lavoro pubblicato su Gastroenterology da Zioli e collaboratori ha dimostrato avere un eccesso di rischio di evoluzione a cirrosi. Queste cellule sarebbero i parenti maturi delle cellule staminali, che voi sapete nel fegato possono differenziarsi verso il lineage biliare, il lineage epiteliale, e quando hanno un arresto o un blocco di maturazione possono assumere caratteristiche anche di tipo neoplastico ed eventualmente dare luogo a cloni di tumore. Quindi noi siamo rimasti per anni focalizzati sull'importanza della cirrosi, ma è anche il caso che noi rivediamo un attimo la nostra posizione, perché vi sono dei dati incontrovertibili che sostengono invece l'importanza della persistenza del virus per sé nell'ambito dell'epatite B, nell'ambito della sindrome metabolica e anche nel nostro ambito dell'epatite C. Guardando a questo lavoro, che è stato un po' un vaso magico perché ha partorito più di 30 pubblicazioni di alto livello, che è lo studio di prevenzione del tumore nei pazienti con fibrosi avanzata da epatite C generato e condotto dall'NIH, ci sono dei dati che dimostrano che fino al 17% di tutti gli epatocarcinomi che si sono sviluppati prospetticamente in questa coorte erano associati ad un fegato non cirrotico, a testimoniare che la fibrosi sì ha un ruolo, ma ha un ruolo altrettanto importante la durata dell'infezione, tanto che pazienti che non hanno fatto la cirrosi possono, dopo molti anni di malattia, sviluppare l'epatocarcinoma. E questo può avere un'implicazione pratica clinica molto semplice, molto banale. Tutti i nostri algoritmi di trattamento oggi dell'epatocarcinoma sono sostanzialmente congelati nel paziente con cirrosi, a iniziare dalla diagnosi radiologica a finire con le indicazioni alla resezione chirurgica rispetto all'ipertensione portale, al trapianto ortotopico di fegato, ma dobbiamo considerare che nell'epatite C ci sarà un 20% di pazienti con epatocarcinoma che non avranno la cirrosi, e questo richiederà un ripensamento anche degli algoritmi di gestione dell'epatocarcinoma, compreso l'ultimo pubblicato nel 2011 su Hepatology dalla Società Americana di Fegato. Con questo in mente dobbiamo ricordarci però che quello che l'epatite C rappresenta come fattore di epatocarcinoma nel mondo ha un peso enorme, ma è cronologicamente variegato, perché l'epidemia di epatite C si è nel mondo dispersa in epoche molto diverse. In questo, diciamo, bel grafico che accontenta molto sul piano estetico la nostra curiosità e che fa riferimento a quegli studi che hanno cercato di correlare la epidemiologia dell'infezione, la gravità dell'infezione con la filogenesi dell'infezione, appare ormai documentato che l'epidemia di epatite C si è innanzitutto manifestata in zone come il Giappone agli inizi del secolo, quando grosse campagne di vaccino profilassi o di trattamento dello scistosoma, vaccino profilassi contro l'encefalite virale o di scistosoma fatte nelle popolazioni rurali, avevano disperso il virus nella popolazione. Infatti i giapponesi hanno avuto una montata di epatocarcinomi e epatite C correlati tra gli anni 75 e 90. Sono arrivati al 2000 puliti ormai che la montata c'è stata e stanno vedendo molti tumori correlati con la sindrome metabolica. Gli Stati Uniti hanno acquisito l'epidemia con i gruppi a rischio tossicodipendenti negli anni 70 e stanno avendo adesso in proiezione un arrivo sempre massiccio di tumore. L'Europa, in between, dopo la Seconda Guerra Mondiale, con la diffusione intrafamiliare di aghi infetti, con le emotrasfusioni infette soprattutto, e poi recentemente anche un po' con la tossicodipendenza, ci sono due Europe, come ho detto. L'Europa meridionale e orientale hanno lo stesso profilo epidemiologico, l'Europa centrale nordica è un po' più nordamericana come profilo, ma nel suo insieme l'Europa è in between e quindi siamo nel pieno dell'epidemia dell'epatocarcinoma. Lo possiamo prevenire, non disponiamo di un vaccino, un grande scienziato come Abrignani ancora ci lascia in attesa su questo argomento, ma un po' siamo delusi. È possibile una prevenzione primaria, perché la prevenzione primaria non è soltanto quella di impedire che l'uomo venga a contatto con l'agente virale, ma anche quello di impedire che l'uomo, una volta venuto a contatto con l'agente virale, non sviluppi quella malattia capace di determinare poi tutta la sequenza che determina l'epatocarcinoma. Ci sono delle cure antivirali oggi efficaci, al 50% si riesce a eliminare il virus dal corpo umano, e qui c'è una premessa di natura metodologica però, basterebbe contare quanti pazienti vengono trattati per epatite C in ogni area geografica del mondo per dare la risposta secca che la mortalità da epatocarcinoma non è affatto prevenuta in nessuna regione del mondo. Se voi seguite uno studio basato su dei modelli marcoviani che recita in questo modo: se tu disponi di una terapia capace di eliminare il virus nel 75% dei pazienti, probabilmente ce l'avremo con la prima, io credo più con la seconda generazione degli antivirali diretti, e la applichi al 75% della popolazione infettata in quella area geografica, tu abbatterai nei 20 anni a venire la mortalità del 50-60%. Allora a quel punto, automaticamente, essendo l'epatocarcinoma una causa di mortalità, il derivato è che tu sei efficace. In Italia abbiamo 1,5 milioni di pazienti con infezione cronica virale C. Noi curiamo 15.000 pazienti, cioè l'1%, e quando va bene portiamo a casa il 40-50% di guarigione altogether. Quindi non stiamo minimamente impattando. Lo stesso vale per i francesi, che trattano il 16% dei pazienti infetti, anche loro non stanno impattando sulla mortalità. Quindi, di base, parlando in termini puramente metodologici, noi non stiamo prevenendo l'epatocarcinoma. Però se andiamo a guardare la letteratura c'è l'impressione che questo sia vero, che stiamo prevenendo in certe casistiche l'epatocarcinoma, ma dobbiamo guardarci da come sono stati studiati questi casi e dal messaggio che deriva un po' forzato da questi studi. Innanzitutto, gli studi di cui disponiamo sono studi che avevano all'origine come obiettivo quello di eradicare l'infezione, non certo di studiare l'attività antineoplastica dell'interferone. Quindi gli studi erano tutti quanti disegnati per uno scopo e noi l'abbiamo un po' rigirati a nostro uso e consumo. Quindi ne erano sottopotenziati per catturare gli endpoint duri della malattia. Quindi quegli studi non erano disegnati per catturare un beneficio sulla morte, sulla decompensazione clinica o sul tumore. Inoltre, per incrementare la sensibilità all'interferone, gli studi arruolavano pazienti che avevano la maggiore probabilità di aderire ai protocolli e scartavano quindi i più severi, i piastrinopenici, i più gravi cirrosi, che sono quelli più vicini a morire di cancro, a morire di decompensazione, a fare un trapianto di fegato. Infine, cosa ancora più importante, i pazienti inseriti negli studi non erano allineati, o se volete stratificati, per importanti predittori di malattie epatiche e di evoluzione. Non alludo ai più recenti predittori genetici di cui si potrà discutere, ma quelli più banali: sesso, età, severità dell'infiammazione istologica, abuso di alcol, presenza di comorbidità NASH correlate o insulinoresistenza correlate che spingono l'epatocarcinoma a presentarsi con frequenze 2 o 3 volte superiori a chi non ha queste comorbidità. Quindi disponiamo di un pool di dati che sono grossolani, ma secondo me non danno l'informazione precisa. Se pigliamo questo grossolano pool di dati della letteratura e cominciamo a pulire la letteratura e guardare le epatiti croniche, studi non controllati, vedete il controllo era una piccola categoria di pazienti non trattati per ragioni varie, c'è l'evidenza che i pazienti con una risposta virologica sostenuta abbattevano significativamente la probabilità di fare cancro rispetto a quelli che non la avevano e ai famosi controlli, che era questa popolazione spuria, che non veniva trattata per molte ragioni. Naturalmente questo modo di procedere poi veniva molto quanto, diciamo così, è criticabile e veniva a fornire dei dati che venivano quasi distrutti se voi vi divertivate a prendere le casistiche e realinare i pazienti per severità di malattia o per cofattori di evoluzione. Tutto questo si annacquava moltissimo. Però l'impressione generale è che se tu hai un'epatite cronica C e riesci ad eliminare il virus, potresti farcela a non produrre l'epatocarcinoma. E forse, probabilmente, anche se hai una fase di cirrosi iniziale che permette la cura. Questo è uno studio prospettico in Giappone, al quale non abbiamo mai creduto perché eravamo molto sorpresi degli elevati tassi di risposta, dove vedete che la morte per epatocarcinoma era assolutamente diversa nei pazienti che avevano avuto una risposta virologica sostenuta rispetto ai non responsivi. E poi vi era un gruppo di controllo tipicamente orientale fatto da cirrotici che erano fit per la cura ma che avevano negato. A lungo non abbiamo creduto questi dati, oggi probabilmente dobbiamo crederci un po' di più, perché la sensibilità che i giapponesi hanno a rispondere all'interferone è documentata geneticamente. Loro hanno un eccesso di genotipo CC per quanto riguarda l'interleuchina 28B, che è un fantastico predittore di SVR ad interferone ribavirina nel paziente con epatite cronica C. Ma come vedete, questa casistica è anche però indebolita dal fatto che i protocolli di cura non erano standardizzati, vi erano delle larghe differenze nella durata della cura e quindi la dose cumulativa del farmaco ha variato da paziente a paziente. Quindi un lavoro incoraggiante ma scientificamente debole, almeno a mio giudizio. E lo stesso vale per lo studio che abbiamo fatto, che anch'io ho scritto con Savino Bruno, nello studio retrospettivo italiano di una larga serie di cirrotici che hanno risposto alla terapia, dove si vede che chi ha risposto ha abbattuto l'epatocarcinoma e la mortalità correlata al fegato, mentre è rimasta inalterata la mortalità non correlata al fegato. Chiaramente anche questo studio ha importantissimi bias di riferimento, non ultimo il fatto che una serie longitudinale presa da una sessantina di centri italiani con varia esperienza, varia qualità, selezione del paziente e criteri di gestione. L'informazione in generale è che se tu sei un paziente che risponde all'interferone e che ti fai seguire in tanti centri italiani, hai molte probabilità in meno di morire che se sei un paziente con quelle caratteristiche non ti curi. Ma lo studio non è controllato, non è prospettico e quindi lascia adito a molti dubbi. È stato confermato in Canada, in Europa, c'è uno studio di Marcelin recente nello studio con Pegasus e ribavirina di Mukari su Genova patologi. Secondo me l'unico studio che può dimostrare che questo è vero è uno studio di coorte. Uno studio di coorte dove tu pigli dei pazienti e te li segui per 10 anni e alla fine vai a vedere SVR sì, SVR no, chi vive, chi muore, chi fa tumore, chi decompensa. Un dato preliminare noi ce l'abbiamo dallo studio MIST, rianalizzato recentemente da noi. I pazienti che hanno una SVR nell'arco di 5 anni di studio prospettico hanno avuto meno tumore, meno decompensazione, meno progressione a cirrosi. In 5 anni una categoria al 70% di croniche non c'era mortalità e quindi l'SVR in uno studio di coorte come il nostro si dimostra protettivo rispetto alla storia naturale. Siccome nello stesso studio l'interleuchina 28B prediceva la risposta in termini di SVR, questo studio di coorte nostro che stiamo pubblicando dimostra in modo inequivocabile che nella realtà italiana, dove il 60% delle epatiti croniche C ha accesso a una terapia antivirale, il possedere un profilo genetico CC di interleuchina 28B è un marcatore di prognosi favorevole per il paziente con epatite cronica virale C. Bisogna però stare attenti che l'epatite cronica virale C si può dipanare lungo un arco di vita che va da pochi decenni a 60, 70, 80 anni e questo studio giapponese ci mette in allarme. Quando voi ottenete una risposta virologica sostenuta in persone che hanno più di 65 anni, è probabile che un certo numero di questi pazienti sviluppino l'epatocarcinoma nonostante la eradicazione. Questo studio però manca di dare delle informazioni importanti riguardo alla possibilità che voi possiate avere dei micronodi, micronoduli di tessuto neoplastico già presenti al momento della guarigione, che ormai è ampiamente dimostrato possono trattenere l'infezione virale e renderla refrattaria alla eradicazione con interferone. E l'epatocarcinoma può anche impiegare fino a 3 anni a diventare clinicamente rilevabile con le tecniche di rilevazione di cui noi disponiamo. Quindi questo è un fantastico pezzo di informazione che, se si cumula con l'epatite B, dove Yuen a Hong Kong ha dimostrato che tu eradichi l'HBsAg in un soggetto PCR negativo ma già cirrotico, mantieni un'elevata probabilità di fare epatocarcinoma perché trattieni il CC di DNA che è capace di esprimere il danno neoplastico nel fegato. E allora l'informazione in generale è che la eradicazione dell'epatite C va inseguita e portata avanti il più presto possibile nel malato di fegato, quindi sovvertendo i nostri paradigmi antichi, che erano quelli di studiare i pazienti, dare priorità a quelli che avevano già una malattia un po' più severa. Questo sarebbe un pezzo di informazione che piacerà molto alle case farmaceutiche, perché vorrebbe spingere ad anticipare discretamente l'inizio delle cure, soprattutto in termini anche anagrafici, non solo di lesione epatica. Se io non riesco ad eradicare il virus, ho altre possibilità pratiche per impedire in un paziente con epatite C la comparsa di un tumore. Circa 10 anni fa gli epatologi si sono dati da fare, hanno elaborato alcuni protocolli di terapia di mantenimento, dove il paradigma era: somministro una dose piccola quotidiana di interferone per molti anni, che non è capace di eradicare il virus, quindi classicamente la do a gente che ha fallito l'approccio eradicante con la terapia combinata con ribavirina, e mi comporto un po' come nella terapia del diabete: voglio tagliare le punte della malattia, do sempre insulina per tenere un certo compenso clinico, do sempre un po' di interferone per mantenere un po' addormentata l'epatite e il danno istologico. Lo HOLT-C, lo studio più pubblicato estensivamente, fantastico, è NIH, è stato accettato su gastroenterologia uno studio con Jordi Bruce e Poinat, fatto anche da noi sull'EPIC-3, e poi c'è un altro co-pilot study che non è mai arrivato alla dignità di manoscritto finale, ma che è un abstract. In tutti questi 3 studi la somministrazione di dosi subottimali di interferone quotidiane per 3-5-4 anni non ha determinato un miglioramento della prognosi della malattia, compreso l'abbattimento del rischio di epatocarcinoma. Per quanto riguarda però l'OLT-C, ci sono 2 recenti segnalazioni che meritano un commento. In una valutazione estesa, quindi dopo i classici 4 anni che hanno portato alla pubblicazione di questo lavoro, di questa casistica, un sottogruppo di pazienti costituito da coloro che istologicamente guadagnavano un miglioramento di 2 punti istologici di grading, di infiammazione, robetta, e i pazienti già cirrotici in mantenimento con Pegasus avevano avuto un abbattimento significativo del tasso di epatocarcinoma. Come dire che, siccome questo studio includeva cirrotici e precirrotici, quindi ISIAC 3-4 e ISIAC 5-6, se si prendono gli ISIAC 5-6 già cirrotici e lì dentro si va a guardare quelli che sono stati trattati con mantenimento, al di là dei 4 anni formali di questa prima documentazione, lì si trova un abbattimento significativo del rischio di epatocarcinoma, mentre nella cronica non si vede, e lo si vede anche in quelli che abbattono di 2 punti il grading. Lo stesso studio però dice un'altra cosa importante per noi clinici, che è pubblicato su una rivista diversa, una epato, l'altra gastro, che il tasso di mortalità nei pazienti inclusi nello HOLT-C che ricevevano Pegasus era superiore al tasso di mortalità del braccio controllo che non riceveva Pegasus. E allora mi stanno dicendo questi dati, se li metto insieme, sono pubblicati separatamente, che nel braccio trattato con Pegasus c'è un sottogruppo che sono i cirrotici o i responsivi istologici che fanno meno tumore, ma overall tutti questi qui trattati con Pegasus muoiono di più degli altri per le comorbidità diabete e ipertensione correlate. E questo è un qualcosa che ci dobbiamo abituare a fare nel nostro ragionamento clinico. Quando arriva un paziente con diabete cronica C, pesare accuratamente quello che può essere il ruolo delle comorbidità. Perché non dimenticate, c'è uno studio in uscita tra breve, molto interessante, americano, che dimostra che la sindrome plurimetabolica, così com'è, da un 2,5% di incremento di rischio, 2,5 volte incremento di rischio di morte per eventi correlati alla sindrome metabolica, che è esattamente lo stesso peso che ha l'epatite C in un soggetto qualunque. Quindi ogni volta dovremo pesare i rischi relativi. E io ho finito dicendo che per noi ottenere l'eradicazione del virus è ovviamente oggi possibile ed è un obiettivo ampliabile con l'arrivo dei nostri inibitori delle proteasi. Io naturalmente confido molto di più nella seconda e terza generazione. Attualmente, trattando in Italia solo l'1% della popolazione, stiamo facendo dei benefici individuali, ma la mortalità nei prossimi 20 anni per l'epatite C non viene minimamente sfiorata da questa nostra spesuccia di 300-400 milioni di euro all'anno, e che per aggredire la mortalità dovremmo probabilmente investire, insomma, miliardi di euro per anno nei prossimi anni, per estendere al 70% della popolazione infetta la cura, il che implicherebbe iniziare anche una campagna di screening per fare emergere questa infezione. Sta di fatto che società scientifiche consce che l'eradicazione del virus non determina l'annullamento del rischio, tutte in modo più o meno velato, quindi dall'Oriente all'America all'Europa, ci consigliano di continuare a sottoporre a sorveglianza i pazienti con fibrosi estese, in particolare cirrotici, che hanno raggiunto una SVR avendo un'epatite virale C, perché rimangono sostanzialmente a rischio di sviluppare epatocarcinoma nel tempo. Grazie per la vostra attenzione.
Grazie.